180 morti, ma probabilmente saranno molti di più. Mosca li piange, si interroga sui buchi della sicurezza, prova ad accusare l'Ucraina che smentisce mentre l'ISIS rivendica. Il quadro in breve di un fine settimana che si è aperto con l'attacco terroristico in una sala concerti nella capitale russa e il timore che il terrorismo islamico torni a colpire non solo là. Il timore soprattutto che il Cremlino utilizzi quello che è avvenuto per colpire più duramente e incrementare la tensione. Un missile nelle scorse ore è passato per una manciata di secondi sopra la Polonia. In Italia l'attenzione è concentrata sulle parole del presidente pugliese Emiliano durante la manifestazione per Antonio De Caro, sindaco di Bari. Parla di un incontro con la sorella del boss Capriati, poi precisa, poi De Caro smentisce. Ma il centrodestra torna ad attaccare, ora commissariare subito. E poi vince la Ferrari, vince Yannick Sinner, vince la nazionale di calcio. Su questo fronte un weekend niente male. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, è lunedì e sei già così agitato. Io fossi Lauricella, prima di giovedì scapperei.
Basta, chiudo, ci sentiamo domani.
Simone Spezia.
Ain't shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up the lini, mini, money, mo and flower, you're the chosen one.
Siete pronti?
Ah, ma guarda, caro amico, poco mi interessa perché tanto io da giovedì vi lascio e lascio Lauricella nelle possenti e meravigliose mani di Giulia Crivelli. Ha! Cari miei, settimana cortissima. È così. Ce la si gode. Dovessero mai accusarmi di qualcosa, di qualsiasi tipo, per favore non affidate la mia difesa a una persona come Michele Emiliano, perché, ragazzi, guardati di più dagli amici, no? Ammesso che di amico si possa trattare. No, dagli amici mi guardi Dio e dai nemici mi guardo io, mi pare una cosa di questo genere, non mi ricordo come fosse il detto esattamente, però questo è. Va bene, adesso ci arriviamo alla questione di Emiliano. Arriveremo anche ovviamente alla questione della Russia, che è senza ombra di dubbio il tema centrale di questa giornata. Poi ci torneremo naturalmente alle 8.35 con un tentativo di analisi, di lettura di quello che sta succedendo, dei rischi che ci sono anche per l'Occidente sul fronte del terrorismo. Però inizieremo oggi parlando di botte e mettendo insieme un paio di storie che sono la testimonianza di quelle che tante volte abbiamo raccontato in questi mesi, in questi anni. La prima arriva da Mezzano, provincia di Ravenna. Abbiamo un allenatore che allena una squadra di bambini classe 2013, hanno 11 anni, carini. E voi sapete perfettamente cosa succede quando si innervosiscono i genitori sugli spalti. Purtroppo, e a volte si eccede, purtroppo. Allora, succede questo: questo povero Mattia Gallamini, 22 anni, allenatore del Mezzano, provincia di Ravenna, sostituisce brevemente un bambino. Ma non peraltro, perché ha le scarpe troppo grosse, quindi gli devono stringere i lacci. Questo qua esce, scende il padre, se non vado errato, inizia a inveire perché hanno sostituito il figlio. Boom! Una capocciata. Così lo racconta lui ieri Gallamini al TG1.
Subito dopo l'inizio di una partita dei miei bambini, quindi 10-11 anni, un genitore, dopo che ho levato dal campo suo figlio per un problema alle scarpe, ci ha aggredito me e l'altro allenatore con me.
Una scena terrificante con tutti i bambini che piangono, così ancora Gallamini.
Diversi di loro sono scoppiati in lacrime subito dopo l'episodio e non è neanche stato semplice cercare di riportare la calma e fargli finire la partita.
Roma, ci spostiamo a Roma, dove riporta oggi il Messaggero a pagina 12. Un preside di una scuola privata nella zona di Roma Nord sospende un alunno che aveva detto una parolaccia in classe, una scuola di preti, credo, non so, comunque una scuola religiosa, l'Istituto San Gabriele. Questo ragazzo utilizza un linguaggio volgare in classe e lo sospende. Va a parlare con il preside, parlare si fa per dire, il patrigno del ragazzino, il compagno della moglie, della madre, portandosi dietro il figlio di 8 anni. E giù botte al preside. Chissà quante colpe hanno in questo anche le chat, le famose chat WhatsApp delle quali parlavamo venerdì, e nelle quali i genitori si montano, ce l'ha con mio figlio, ce l'ha con mio... questo preside non è capace, non sa gestire le cose, poi... Mettici, adesso la butto là perché poi sappiamo quanta ne gira, mettici magari una botta di coca di troppo, e dai... Magari non è così, o una giornata particolarmente nervosa. E così è. Buongiorno dunque, si fa per dire, lunedì 25 marzo, sono le 6:37 minuti e 30 secondi. Ci avviamo a Pasqua, e purtroppo è una Pasqua che... arriva con tutta una serie di preoccupazioni in campo. E partono tutte, se volete, da quello che è successo venerdì sera a Mosca. Intorno alle 20 un gruppo di uomini armati è entrato nel Crocus City Hall. Se vi siete persi qualcosa dal fine settimana, riassumiamo molto brevemente quello che è avvenuto. Un grande teatro nella periferia nord-occidentale di Mosca, in Russia, ha sparato alle persone presenti con armi automatiche, ha piccato un incendio. Le vittime sono oltre 140, non si sa ancora esattamente, inclusi 3 bambini, 180 almeno sono i feriti, alcuni sono molto gravi, sono in ospedale, quindi è ovviamente un bilancio che che è destinato a crescere. La polizia russa ha arrestato 11 persone, sono sospettate di aver partecipato, di aver contribuito all'organizzazione dell'attacco. Poche ore dopo l'ISIS ha rivendicato l'attentato sul suo canale Telegram, prima con un testo, poi con alcune foto, e poi ha diffuso addirittura un video terrificante nel quale di fatto si vedono ripresi dai loro stessi compagni, per così dire, i terroristi che sparano sulle persone. Quali elementi ci sono da tenere in considerazione in questa vicenda? Il primo: non solo gli Stati Uniti a inizio marzo, e se ricordate l'avevamo raccontato da queste parti, avevano avvertito gli americani a Mosca di evitare grandi assembramenti e i concerti proprio per il rischio di attentati, ma si è appreso ieri da un'intervista del ministro degli esteri Tajani al Corriere della Sera che anche l'Italia aveva queste preoccupazioni, anche ai nostri connazionali in Russia erano stati avvisati a inizio marzo di non partecipare ad eventi. All'epoca, che era poi 2 settimane fa, il Cremlino e Putin avevano respinto gli avvertimenti occidentali come una provocazione per intimidire e destabilizzare la nostra società. Molto rapidamente, dai canali di informazione russa, le rivendicazioni dell'ISIS sono scemate, sono un po', non dico sparite, ma... la diffusione è rallentata molto. Tutto questo in coincidenza con le parole dello stesso Vladimir Putin, che ha annunciato nuove misure antiterrorismo e che i quattro attentatori stavano fuggendo verso l'Ucraina, dove avrebbero avuto un passaggio sicuro. Putin.
Все четверо непосредственных исполнителей теракта.
Kiev ha subito smentito ogni collegamento con l'attentato. Anche dalla Casa Bianca è arrivata una conferma che gli ucraini non sarebbero coinvolti. I terroristi viaggiavano una targa bielorussa e, come sappiamo, i confini tra Bielorussia e Russia sono labili, i due paesi sono molto più che alleati. Di fatto la Bielorussia è sostanzialmente una dépendance di Mosca con un suo specifico dittatore, ovviamente, però così è. E però l'auto è stata pescata a un'ottantina di chilometri dal confine ucraino. Tenete presente che questo vuol dire e non vuol dire, nel senso che era 80 chilometri dal confine ucraino, ma erano un centinaio dal confine bielorusso, quindi non è questo l'elemento significativo. Perché ci sono grandi perplessità sulla pista ucraina? Semplicemente perché la Russia ha un conto aperto con il terrorismo sunnita. Ci sono stati gli interventi militari diretti in Afghanistan, in Cecenia e ovviamente nella guerra in Siria, dove la Russia è stata forse la più acerrima nemica, anche con un intervento militare molto forte, appunto, nei confronti del terrorismo islamico. Chi è che ha guidato questo attacco? Allora, innanzitutto i passaporti sono tagiki, sono una minoranza musulmana all'interno della Federazione Russa. L'autore dell'attentato sarebbe ISIS Khorasan, è la branca afghana dell'ISIS apparsa per la prima volta nel 2014, che ha come obiettivo di fatto la fondazione di un nuovo califfato. Questo il quadro al momento. La risposta russa è stata una risposta di maggiori bombardamenti sull'Ucraina. Ci arriviamo tra un attimo, ma veniamo prima al quadro europeo sul fronte del terrorismo. Ieri, mentre la Francia ha alzato al massimo il livello di allerta attentati, del resto siamo a ridosso di Pasqua e quindi le preoccupazioni a fronte di assembramenti e cose di questo genere sono forti, mentre dall'Italia il sottosegretario Mantovano, ospite in mezz'ora, si, diciamo, tranquillizza, ecco.
Oggi il fronte principale della minaccia non è tanto quello di gruppi organizzati. Io credo, con tutti i limiti valutativi e di previsione, ma che un gruppo che non può non aver avuto una preparazione dei supporti logistici, certo, come quello che è stato in azione, certo, due giorni fa a Mosca, in Italia verrebbe intercettato prima.
Con tutti i limiti, dice Mantovano, perché poi ovviamente nella vita non si sa mai e bisogna stare estremamente attenti. Il problema, dice ancora, è il reclutamento online, sono i cosiddetti lupi solitari.
Il fronte della minaccia più preoccupante in Italia è, come dicevo prima, il reclutamento online. Ci sono gli strumenti, operano la polizia postale, ma tanti altri su questo fronte, ma è molto più insidioso.
Reclutamento online.
Così dunque Mantovano. Sul fronte di quello che è successo in Ucraina la scorsa settimana, signori miei, vi bastino i numeri: la Russia ha lanciato 190 missili, 140 droni e 700 bombe sull'Ucraina, secondo i dati forniti da Kiev. E c'è preoccupazione soprattutto per quel missile. Ieri sono state bombardate Kiev e Leopoli, che ricordiamo è vicino al confine polacco, e questo missile è passato per 39 secondi, che fatevelo dire da chi conta i secondi ogni giorno, perché lavora in una radio, 39 secondi sono tanti, non sono pochi, non è una manciata di secondi, ma sono tanti. 39 secondi è passato sopra il territorio polacco. Qualche analista oggi sui giornali dice sta testando le nostre difese, sta vedendo se siamo pronti a reagire sostanzialmente. Cosa ancora dal fine settimana? La situazione umanitaria a Gaza, naturalmente, che resta quella drammatica che conosciamo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto che Israele revochi il blocco dei convogli delle Nazioni Unite per Gaza, perché i livelli di fame sono acuti. Questo è il punto. C'è una crisi umanitaria generata dall'intervento militare di Israele che sta diventando drammatica, anzi è drammatica da giorni e sta diventando sempre più drammatica. Tutti gli sforzi per consegnare il cibo non solo dovrebbero essere consentiti, ma ci dovrebbe essere un'immediata accelerazione delle consegne, dicono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre sul fronte dei negoziati da Israele sarebbe arrivato l'ok alla proposta di scambio degli ostaggi, cioè 40 ostaggi per 700 detenuti palestinesi, ma Hamas non sarebbe d'accordo. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, due. Forse possiamo far sentire questo Michele Emiliano nel fine settimana, che vale la pena riascoltarlo, dai, l'amico nemico, non fatevi difendere da Michele Emiliano, via.
Bussa alla porta, entra bianco come un cencio e mi dice: vedi che sono stato a Piazza San Pietro? E uno mi ha messo una pistola dietro la schiena. Non abbiamo mai saputo se era veramente una pistola o un dito molto duro. Quel che è sicuro è che così è andata, perché lui stava facendo i sopralluoghi per la ZTL di Bari Vecchia. Io l'ho preso, in due andammo a casa della moglie, della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere, e io gli andai a dire: vedi che questo ingegnere è assessore mio, deve lavorare, perché qui c'è il pericolo che i bambini possano essere investiti dalle macchine, quindi se ha bisogno di bere, se ha bisogno di assistenza, te lo affido. Vi ricordo che dopo pochi mesi andammo a sgombrare, e lui c'era, tutte le case dei Capriati che erano state confiscate a Piazza San Pietro.
Così dunque Emiliano, che poi si affanna a precisare, dice: ah, io l'ho portato là solo perché potevano rivolgersi, per dirgli che potevano rivolgersi all'assessore solo con modi civili ed educati. I fatti parlano per noi. Vabbè, i fatti, chiaro che, cioè, i fatti parlano su questo fronte, però è vero anche che no, è una storia insomma. Si va a parlare con le sorelle dei boss, abbiate pazienza, per dire: ah, stai tranquillo, cioè, ma che modo è? Il vice segretario della Lega Crippa dice: bisogna procedere quanto prima con lo scioglimento del comune. Anche questa è una scemenza, mi perdoni Crippa, c'è la commissione d'accesso, e la commissione d'accesso deciderà se il comune è da sciogliere. Di certo non è una bella figura. De Caro smentisce di aver mai incontrato la sorella di Capriati, di questo boss. La sorella di Capriati smentisce di aver mai incontrato Emiliano e De Caro, anche se anche questa suona, se devo dire la verità, suona strano in una realtà come quella, no? Che non si sono proprio mai incontrati. Però vedremo come andrà a finire. Intanto il traffico.
Spezia, quando torni non trovi più il posto, la Crivelli è il...
24 mattino.
Ma com'è possibile, Spezia? La Russia è uno stato di polizia ipercontrollato dove non si muove foglia che Putin non voglia. La popolazione è schiacciata sotto il suo tallone e questi arrivano e fanno un massacro del genere. Ma...
vabbè, questa è un po' detta così, caro ascoltatore. Allora, sono russi questi, cioè sono tagiki, sono russi, è gente che vive e lavora non solo a Mosca ma anche in tante altre città, cioè è una rete di persone che c'è, che esiste, una minoranza musulmana che c'è, che esiste e che ha dei suoi fronti di rivendicazione, cioè è un po' più complessa di così oggettivamente, quindi è difficile gestire una situazione di questo genere. Comunque il punto c'è, cioè che ci sia un buco evidente in quello che è successo, un buco di sicurezza, mi pare di poter dire enorme, e che ha un impatto anche, potrebbe avere un impatto anche su Putin, mi pare di sì. Allora, restiamo su temi russi, si fa per dire. Nel 2023, un po' sotto traccia, un po' nel silenzio, le importazioni italiane di grano duro russo che non è mai stato sottoposto a sanzioni sono aumentate in maniera esponenziale, 1164%, tutto questo anche sulla scorta delle difficoltà climatiche del Canada, naturalmente ne abbiamo parlato la settimana scorsa, almeno l'abbiamo accennato la settimana scorsa, e ora la Commissione Europea ha presentato un provvedimento con il quale aumenterà i dazi applicati ai cereali, ai semi oleosi provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia. Siamo in linea con Margherita Mastromauro, industriale, presidente dei pastai italiani, cioè coloro che producono pasta, perché il grano duro fondamentalmente a quello ci serve. Buongiorno Mastro Mauro e benvenuta. No. No.
Pronto?
Sì, eccola. Ecco.
Un po' male. Eccoci, buongiorno.
Eccoci qua. Oh, ci sente adesso? Sì, ci siamo.
Senta. Sì, ora ci sento.
Senta, siamo. Allora parliamo prima di tutto di quello che è successo in quest'anno, in questo 2023. Allora, ondata di grano duro russo e turco, dove molti sospettano una triangolazione di fatto dalla Russia alla Turchia. Ci racconta come mai questa esplosione?
Ma partiamo dal fatto che quest'anno il raccolto del grano italiano è stato annunciato particolarmente scarso, sia in quantità che in qualità. E noi partiamo anche dal fatto, che è giusto che chi ci ascolta sappia, che purtroppo, io dico, la produzione di grano duro in Italia non è sufficiente ad alimentare il fabbisogno dell'industria molitoria e pastaria. Certo. E questo quindi diciamo è il punto di partenza necessario per capire che, ahimè, noi dobbiamo importare grano duro dall'estero.
Sì, questo lo dico, Mastro Mauro, mi scusi, solo come accenno, questo l'abbiamo detto più di una volta, cioè il mito dell'autarchia dal punto di vista del grano duro è irrealizzabile, cioè bisognerebbe seminare tutta l'Italia con grano duro per poter arrivare ai livelli che ci servono. E come mai questo incremento da Russia, Turchia e via dicendo?
Quello che è accaduto appunto è che il Canada ha annunciato anche lui di avere delle quantità inferiori, peraltro anche a prezzi venduti a prezzi abbastanza elevati, per cui come accade spesso nel commercio internazionale, no, c'è stata l'opportunità di importare da Russia, Turchia, Kazakistan. E anche io mi sono domandata come mai tutto questo grano non arrivava prima, adesso arriva, e pare che molti, proprio perché negli ultimi 2-3 anni il prezzo del grano duro è salito in maniera esponenziale, notevole, e hanno fiutato un po' così il business anche gli agricoltori stranieri, per cui sembra che anche russi ma anche turchi abbiano pensato bene che esportare, avere più coltivazione di grano duro fosse un affare, fosse una cosa positiva, e hanno trasformato anche dei terreni agricoli da grano tenero a grano duro, e quindi avendo disponibilità di quantità ingenti in presenza di quantità ridotte da noi si sono attrezzati.
Senta, questi dazi creano un problema all'industria, porteranno a un rialzo dei prezzi?
Beh, allora, normalmente i dazi portano rialzo dei prezzi, ovvio, e quindi diciamo qui c'è un po' una contraddizione. Se il governo, diciamo, finora è stato impegnato in misure antinflazionistiche, diciamo che il dazio sicuramente non è una misura antinflazionistica, per cui diciamo il rischio qual è? È che appunto nuovamente il prezzo del grano duro possa aumentare, e in presenza di raccolti scarsi dovuti anche al cambiamento climatico e alla siccità, questo può penalizzare un po' l'intera filiera, ma anche alla fine il consumatore. Sì. Allora,
cioè la pasta costerà di più in sostanza.
Potrebbe, non è detto, è chiaro che è tutto da capire come, cosa avverrà nella prossima campagna granaria. Certo che se noi continuiamo, noi italiani, a produrre meno grano duro, sicuramente questo non è un vantaggio per nessuno, e fare la guerra alle importazioni non ha molto senso. Io credo che occorra necessariamente puntare a capire il più possibile come aumentare le superfici economiche, coltivazioni di grano duro in Italia, e renderci sempre più autonomi, indipendenti dalle importazioni dall'estero.
Oppure dipendenti da altri paesi, Presidente.
Ma guardi, alla fine le regole del commercio internazionale sono difficilmente gestibili, nel senso che il commercio del grano duro, delle commodities in generale, ormai è avviene in un contesto internazionale, sulle borse estere, con i future, con i meccanismi, insomma, che l'Italia da sola difficilmente può dominare, per cui io ritengo che diciamo, sarebbe alquanto assurdo pensare che anche con misure daziarie si possa risolvere il problema.
La ringrazio Margherita Mastromauro, industriale, presidente dei pastai italiani, le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Noi ci fermiamo, c'è GR24, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci se vorrete, i nostri canali social Facebook, Instagram e X naturalmente. Oh, e non ve lo ricordo abbastanza spesso, c'è anche il podcast, che è diviso in tre, lo trovate sull'app di Radio 24 della trasmissione, se vi siete persi qualche pezzo, ripeto, diviso in tre, 24 mattino che è questa parte qua, 24 mattino la rassegna stampa che è quella che segue, e poi lo spazio delle interviste che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Andate e iscrivetevi così non vi perdete nemmeno una puntata, ci sentiamo dopo.